Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
Tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron tres balazos y quien fue ya se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes, así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Desaparecido, tan por debajo de la tierra, nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.
Un giorno un uomo lunatico fu svegliato poco prima dell'alba da un temporale. Tuoni e lampi sembrava aprissero crepe nel muro e i fili elettrici mandavano scoppiettii e qualche scintilla. Abitava in una minuscola casa, quasi sepolta in mezzo a un bosco. La sera prima si era addormentato al verso sgraziato di una gazza ancora sveglia. Anzi, erano due o tre gazze. O erano raganelle. Ancora ci pensava nonostante il frastuono. Non potevano essere raganelle, erano certamente delle gazze. Tale il quesito che si era posto durante il giorno a più riprese e anche nei giorni precedenti. Sul quesito lo aveva colto il sonno ed egli si era disteso di traverso nel grande letto dalle lenzuola ruvide con uno sbadiglio. Ancora caldo di sonno lo sorpresero i tuoni e i lampi, il grande vento e poi la pioggia che scrosciava un rumore strano. Come di fontana, lo colpì subito in mezzo a tutto quel fragore. Si alzò e aprì la finestra. Gli alberi erano squassati in qua e in là dal vento e battuti dalla pioggia, la luce di un grigio azzurro. Nubi bianche, come di fumo, passavano veloci sotto quelle grigie ad una seconda altezza, e ancora più alte stavano quasi immobili altre nubi color del piombo. Ma il sole, da qualche parte, dava un colore sulfureo ai margini del piombo. Si vestì in fretta e si chiese ancora una volta da dove proveniva quel rumore di fontana, e una grande curiosità di uscire lo prese. Scese al piano di sotto, aprì scure e porte e fu subito investito dagli schizzi della pioggia. Uscire doveva uscire. La casa era umida e doveva accendere il fuoco. Per farlo occorreva legna e la legnaia era fuori casa. Si mise in capo un berretto e uscì guardando in alto, da dove veniva il rumore d'acqua. Si accorse subito che le grondaie erano bucate e da quei buchi usciva l'acqua come da fontanelle. Quella era l'origine del rumore. Ma chi poteva aver fatto quei buchi così piccoli e così rotondi, così precisi? Si infilò nella legnaia e scelse con cura la legna, pezzi sottili per accendere e pezzi più grossi per tardi. Rientrò nella casa buia, alla luce verde del temporale andò al caminetto, dispose carta e legna per il fuoco e lo accese. La legna era secca e come sempre la vampa della carta bastò ad accenderla. Poi passò in cucina e si diede da fare intorno al fornello per il caffè. Intanto il fuoco crepitava, la legna si infiammava meravigliosamente nonostante l'umidità esterna. Il camino tirava con sospiri e boati. Beve il caffè al fuoco e accese una sigaretta. Chi mai può aver bucato così le grondaie? Almanaccò sull'origine di quei buchetti. E dopo un po' di tempo decise che erano palline di fucile. I cacciatori. Erano stati cacciatori in sua assenza che, per seguire un uccello, avevano sparato a vanvera e colpito le grondaie. Una grande attività fremeva nel suo cervello, un'attività tanto veloce quanto inafferrabile che appuntò l'obbligo ad esaminare di quale attività si trattava e nel caso di scegliere fra le tante che componevano quell'energia. «Già, ma che devo fare?» si disse l'uomo, a cui sembrava di avere molte cose da fare. «Cos'è che devo fare di così urgente?» Ma nessuna attività, benché evocata, prese una vera fisionomia. L'uomo rabbrividì piacevolmente e pensò che la prima attività era quella di infilare un maglione. Quale maglione? Ne aveva tre, di vario spessore, e dopo un lungo ruminare decise che quello di mezzo era quello che ci voleva. Di lana, sì, ma leggero. Corse di sopra come se il maglione gli scappasse di mano e lo indossò. Si sedette, accese un'altra sigaretta e attese che la grande, troppa energia del mattino che galoppava nella mente prendesse forma e si organizzasse così in qualche attività precisa, almeno una. Una piccolissima fu di andare a prendere un'altra legna per il fuoco che già aveva divorato due ciocchi in quello che a lui pareva un batter d'occhio. Si sedette su una sedia alta e scomoda, giudicando che la poltrona era troppo comoda. In viso al mattino e inadatta a saltar su prontamente per cominciare il lavoro. In quella sedia scomoda fu però preso dal ricordo di una specie di fiaba che aveva inventato e raccontato lì per la sera prima, innanzi a un bambino di 5 anni. Sì, era su un nano, nerboruto, forzuto e peloso, con barbetta appuntita e curva che si aggirava e abitava nei dintorni. Un nano non era precisamente però un nano, ma un elfo, un gnomo, che l'uomo aveva detto di essergli in qualche modo amico, anche se avarissimo di parole, con la R moscia. «Ma com'è vestito?» aveva chiesto il bambino. «Ha un giubbetto di pelliccia, una specie di giacca lunga fatta con pezzetti di pelliccia cuciti alla bella e meglio. Va per le case a chiedere in prestito ago e filo, ma ha delle mani con le dita così piccole che sembrano croste di albero e non si sa come fa a cucire». E solo gira fra il bosco e il fiume e nei momenti liberi si fa i vestiti da sé. «Pelliccia di quali animali?» aveva chiesto ancora il bambino. La precisione nei dettagli, soprattutto linguistica, era il suo dono. Usava parole come squisito, delizioso, con una S un po' sibilante e tuttavia roteando le manine e le dita in un modo tutt'altro che preciso, anzi, impreciso e sognante. L'uomo aveva trovato immediatamente la risposta imprevedibile. «Di topo!» aveva detto con noncuranza, e a quel topo Lorenzo aveva spalancato dita e occhi senza parole. Ora l'uomo, seduto sulla sedia scomoda per essere subito pronto a balzare in piedi e a dedicare tutta l'energia a qualche attività, che però tardava a comparire, pensò di andare avanti con l'invenzione del nano e trovò altri particolari per proprio conto che forse poi avrebbe raccontato a Lorenzo. Ma niente, nessun particolare gli veniva in mente. La velocità dell'immaginazione provata dalla richiesta del bambino se n'era andata con un silenzio totale della notte del sonno. Dalle campagne lontane al di là del fiume, l'uomo sentì suonare mezzogiorno. «Mezzogiorno», si disse. «È già mezzogiorno». Non è possibile. E così, in questo modo, ho perduto tutta la mattinata. Ora devo anche preparare da mangiare. Era solo, viveva solo. Provvide a cucinare un po' di cibo, stese la tovaglia, andò a prendere in cantina un bottiglione di vino coperto di tele di ragno, ma in cantina vide il grosso culo di un topo andarsene senza fretta, ballonzolante come quello di certi americani, con la coda brutta a seguito. Era tornato il temporale. Due temporali a poche ore di distanza, si disse quasi incredulo. Ma se pareva che uscisse il sole, bah, che tempo lunatico. Ma pensò a se stesso, al proprio carattere, e la sorpresa severa si perse in un brontolio interiore. La luce nel cielo si abbassò, gli alberi ripresero a piegarsi al vento e la pioggia a battere sul tetto. Qualche goccia entrava nel camino e lontano, nel grande prato sottostante, si udì zufolare una canzone con modulazioni perfette. Sotto quell'acqua, chi è che andava in giro per i prati? L'uomo sbirciò e vede effettivamente un grande ombrello nero che scomparve. Il cielo era buio, era perfino mancata la luce. Ogni attività delle molte che aveva in animo era per il momento sospesa. Andò di sopra, si distese sul letto e si coprì con un piumone e si addormentò. Ma si svegliò poco dopo. Erano passati soltanto 10 minuti. Ma si sentiva molto bene, in grande energia. Ora era davvero pronto a fare tutto quello che aveva tralasciato di fare al mattino. Ma era così buio. Andò a prendere altra legna da depositare sulle braccia del camino anche per ottenere un po' di luce. «Ma quel nano, quel nanetto in fondo sono io», pensò l'uomo con grande piacevolezza. Ma qualcosa gli disse. «Il nanetto lavora, però. Hai detto che taglia la legna, la mucchia e fa carbone?» «Già», disse l'uomo ad alta voce. Tanto nessuno lo sentiva. «Fa carbone». «E tu che fai?» gli parve di udire la voce di Lorenzo a chiedergli, con gli occhi spalancati e la piccola testa biondissima e sorridente piegata da un lato. Nell'ombra parve all'uomo di vedere la testina di Lorenzo piegata da un lato, color fosforo. I capelli, le ciglia, le sopracciglia, così bionde, erano anche fosforescenti a quel chiarore e illuminavano gli occhi azzurri e allegri. «Quel bambino è un diavolo, un diavoletto. Effettivamente ha qualcosa di diabolico», pensò l'uomo con serietà. «Prima di tutto la fosforescenza». Stava parlando ad alta voce, nelle due parti, sua e di Lorenzo. Fuori era decisamente buio, pioveva con regolarità e l'uomo a volte distingueva la goccia di pioggia nel momento in cui batteva contro una foglia. Guardò l'ora, 6:00. Com'era passato tutto quel tempo? Era una cosa impossibile, incredibile. Egli stentava a credere, ma era passato così, fantasticando e pensando. Così praticamente la giornata è finita. Una giornata veramente oziosa, si disse. Ora era troppo tardi per mettersi a fare qualcuna delle molte cose da fare. Rimandiamo a domani, anzi, poiché era sabato, a lunedì. Si accorse di non aver fatto toilette al mattino, con tutto il vortice delle cose da fare, con l'energia che premeva per realizzarsi il più presto possibile, si era dimenticato di fare toilette e di radersi. Si passò la mano sotto il mento, ma... ora è troppo tardi per radersi, non c'è ragione, la giornata è finita e poi non c'è luce. Infatti, la sola luce nella piccola casa era quella delle fiamme che lingueggiavano nel camino intorno a un grosso ciocco. Rapide lingue di fuoco, puntute, che sorgevano senza alcuna regolarità da sotto il legno. Altri demonietti del tipo di Lorenzo che lo prendevano in giro. L'uomo si preparò il cibo, una tazza di brodo in cui gettò pezzi di pane vecchio. Non aveva fame. «Cosa mangia il nanetto?» aveva domandato Lorenzo. «Brodo, pane e brodo», aveva risposto l'uomo pronto. «Sempre pane e brodo?» con l'esse del diavolo sibilava nel vuoto lasciato da due dentini caduti qualche giorno prima. «Sì, sempre. E basta?» «Basta».
Resto a letto mentre sento già l'odore del caffè. Ho tante cose da fare, ma non mi importa niente. un'idea per dipingere la mia coscienza sociale o il buco dell'ozono.
Tu suoni? No, niente. Canto quando sono ubriaco. Hanno cantato. 5 mangas del Pireo sono entrati nel tekes. Vogliono fumare il narghilè. Hanno ordinato cipuro, senza acqua per allungarlo. L'acqua va bene per le rane, proverbio del tekes. Poi sono finiti dentro al climatariat. Il Capetanios si arrabbiava se la gente non applaudiva alla fine dei pezzi. Urlava: «L'applauso è il cibo dell'artista! Che cazzo, applaudite, no?» Poi è arrivato il vino. Nei mesi senza la R, il vino va allungato con l'acqua, va bevuto schietto negli altri. Regola che vale per come sono scritti i mesi in greco. Cratere viene dal greco classico crasis, miscela. Il cratere è il miscelatore. Oinos è il vino puro. Oinos, il primo sorso spillato, era per Dioniso, per la sua maschera dalla bocca spalancata, appesa al palo della vite. Il capro ha meritato la sua pena, perché ha fatto l'affronto di mangiare i germogli della vita in fiore, di mangiarsi Dioniso in fasce. Chi nel mondo non è Mangas e il vino non lo beve, è in questo mondo inutile, qualunque sia la sua età. Hanno suonato Triallala, che è un aptalico, e si balla tra uomini come un duello. I due compagni, Fivos e il Capetanios, si sono alzati e hanno ballato. Si sono affrontati con mosse rituali, finti combattimenti e abbracci. Questo ballo si faceva a Delo, l'isola di Apollo. È un'isola importante per tutti. Senza, saremmo al buio. È una danza che si fa usando coltelli da macellaio. Due uomini si mettono uno davanti all'altro e nell'ebbrezza si sfiorano e attaccano con i coltelli. Una specie di break dance delle origini. «E la Vinicio, Pame, Mangamu! Non te ne andare più, Mangamu, manga mio», dice la canzone. Questa è per una donna che canta. «Non te ne andare, Mangamu, rimani nel mio abbraccio». Nello spazio davanti ai suonatori, tutto un tavolo si è alzato ed è venuto a ballare, ognuno con le braccia incatenate alle spalle dell'altro. È il Casape Servico, un tempo in due quarti che raddoppia di velocità nel finale. Sembra il ballo di Zorba, che viene chiamato comunemente Sirtaki. Se l'ha inventato Theodorakis, ma non esiste nella tradizione. Cucla, cucla, una bambola come te, non c'è ad Atene, non c'è il Pireo. È tornata la canzone da incidersi i polsi, da versare il sangue sul tavolo, insieme al vino. Ora che sei arrivata, è troppo tardi per rimetterci insieme. Inerga, poliarga. Ora che sei arrivata, dimentica, cancellami per sempre. Oh oh, inerga, poliarga. Un cameriere si è sentito poco bene, una donna è caduta. Fuori hanno rubato la bicicletta del Capetanios, che era legata al portone d'ingresso. Il Capetanios, nella sua sbornia, non se l'è presa. «È il mio contributo alla crisi», ha detto. «Farà bene a chi ha meno di me. Però ieri hanno rubato il motorino a Fivos. Cosa stiamo diventando? Forse è così dappertutto, ma non eravamo così. Non mi importa della bicicletta, me ne prendo altre 8. Però non va bene così. Sai qual è il grande vantaggio della Grecia? Che ha le isole. L'isola è un'isola. Un'utopia. C'è un'idea di comunità. Io aiuto te, tu aiuti me. Qui ad Atene non c'è comunità. Non abbiamo avuto l'industrializzazione, però hanno lasciato tutti i propri luoghi. Dagli anni 60 hanno portato tutti in città. In questo paese, su 10 milioni, 5 vivono ad Atene e 1 milione a Salonicco. Isole e paesi si sono svuotati. E il problema è che non produciamo nulla, tranne lo yogurt. Però anche quello fa un giro incomprensibile. Va in Germania e poi torna, passando dalla Bulgaria. Abbiamo l'olio, ma lo dobbiamo mandare all'estero per imbottigliarlo. E poi la grande corruzione, il parastato. Vai dal dottore in ospedale e gli devi dare la bustina, se no non ti guarda. Devi costruire una casa e devi dare la bustina. Ma la grande crisi è soprattutto quella dell'identità, della cultura. Eravamo un paese. Da anni vogliamo essere europei, per anni ci hanno riempito di SUV, di vestiti firmati, di cazzate e di prestiti, per vivere sopra le nostre possibilità. Ora non sappiamo chi siamo, cosa siamo. Ti hanno fatto assaggiare la roba e ora sei sotto, sei schiavo. Il problema è culturale, è cosa siamo diventati. Guardate tutti questi posti da neogreci, kitsch, volgari. La musica che fa schifo, la sottocultura, la cattiva televisione, gli abiti di lusso, le macchine. Tutto comprato a credito. Non è solo il problema del debito o dei soldi. Se anche vincessimo tutti la lotteria, saremmo a questo punto lo stesso. È la testa che è sbagliata. Non c'è senso di responsabilità, di bene comune, né per noi né per il posto che abitiamo. Forse bisogna fallire per ripulire tutto, per farci cambiare testa, invece di questa agonia lenta con l'ossigeno che dura 3 mesi alla volta. Ha continuato Fivos, dopo il Capitanios. Ora stanno nascendo movimenti di democrazia diretta, produttori agricoli che vendono direttamente ai consumatori, saltano la distribuzione e abbattono i costi. I quartieri hanno iniziato a organizzarsi, alcuni stanno usando una nuova moneta e molti hanno imparato a scambiarsi le cose, senza ricorrere al denaro. E il rebetico sale. 5 anni fa, in tutta la città, erano 5 i posti dove si suonava. Ora ce ne sono 35. Spendo poco, sto nel mio e ascolto una musica che mi parla di me. Fino a 2 anni fa, dovevo convincere i miei amici a venire in taverna. Ora ci vado e li trovo già là. I rebetes. Chi erano i rebetes? Quelli che hanno dedicato la vita a questa musica. Era un modo di vivere, fuori dall'industria, dal pop, dalle mode. Persone a cui non interessava arricchirsi. In greco, lavoro, si dice dulia, schiavitù. La parola ozio solo ora rimanda a vizio e a difetto. Un tempo significava tempo dell'uomo libero. I rebetes erano persone semplici, con meno problemi non arrivisti, che trovavano altrove la bellezza della vita. Praticare il rebetico, oggi, è un modo di uscire dal girone delle discoteche, dei club, dal meccanismo che c'è dietro, dalla pubblicità, delle mode giovanili. Trovarsi a casa, stare nel proprio, con una musica che parla di te, e non di qualcuno che non conosci nemmeno. La musica può essere una forma di identità, però attenzione, c'è chi l'identità la cerca a mezzo della musica, chi a mezzo della storia. E allora arrivano i casini. Per esempio il nazionalismo, contro l'immigrazione, contro i tedeschi, e la destra estrema sta salendo, pericolosamente. Il nazionalismo, la pulizia della razza, la megali idea. La conosciamo bene, non furono solo i turchi a fare macellerie. Il rebetico è nato da un cambiamento forzato, gente che, da ricca a Smirne, città florida e bellissima, si è ritrovata povera nei suburbi di Atene. Il nostro eroe nazionale, Kolokotronis, pare che non sapesse nemmeno parlare il greco, perché era romeno. È il paese più commiserato dell'Occidente, quello a sovranità più limitata. Dal 1821, con l'indipendenza, è arrivato dall'Inghilterra il primo prestito. Da allora siamo sempre stati sotto ricatto. Questo è stato il primo paese d'Europa a fare la resistenza, ma poi c'è stata la guerra civile, i fili li hanno sempre mossi gli altri. Però questa è la prima volta che la Grecia, che è sempre stata 10-20 anni indietro, si trova davanti agli altri. È l'esperimento. Gli italiani sono un popolo che sopporta. Avete sopportato il fascismo, Berlusconi. I greci sopportano meno, sono più ribelli, più rivoltosi. C'è un filo che ci unisce, anche se l'abusato detto una faccia, una razza, non è tanto vero. Però il debito greco non è poi così importante. Percentualmente siamo una piccola nazione, 10 milioni di abitanti. In proporzione non può essere un problema così enorme. Il fatto è che noi siamo una cavia per vedere come le banche prendono il potere, come si prenderanno i risparmi della gente direttamente da dentro le banche. Siamo un passo più avanti, ma da davanti si può guardare dietro. Guardate a noi, guardate avanti. Lo stesso meccanismo non si può forse applicare a voi e a tutti gli altri? Così ha parlato Dimitris. Poi le chiacchiere sono finite. I musicisti, seduti sulle sedie, disposti in fila come un plotone, hanno cantato l'ultimo pezzo, un brano di Cicianis. In questa musica si citano gli autori come in chiesa, si citano i profeti del Vecchio Testamento. Di ognuno si riconosce lo stile, come nella musica classica si distinguono gli autori. Appartengono a un periodo mitico, quello della creazione. Ora il rebetico continua a vivere perché viene eseguito. Le canzoni perdurano perché appartengono a tutti, ma non se ne scrivono più. Forse sono cambiate troppe cose. Sono cambiati gli uomini. Forse il prossimo rebetico lo dovrà scrivere un albanese, un pakistano, un nuovo arrivato. Il rebetico sta lì. I suoi autori sono un Olimpo, l'età aurea. E intanto continua a vivere, esce dalle bocche degli uomini e dagli strumenti. Continua a vivere mentre Papos, con la sua espressione impassibile, vestito a lutto, accompagna la cantante sui versi di una canzone che parla di un orfano, Taxena Keria Inemacheria. Dice, le mani degli altri addosso sono coltelli, quando non sei nella tua famiglia. Quelli che mi avevano promesso di cambiarmi la vita, non avevano anima nei loro polmoni. le mani degli estranei addosso sono coltelli, e sembra che lo canti per tutti. Ci vorrebbero le granate, non lo yogurt.
Come farsi avanti nel mondo? Veramente questa non è una cosa che si addica alla riflessione di una persona oziosa, non vi pare? Ma saprete bene che coloro i quali si tengono in disparte, che osservano le cose senza interesse, ne sanno più di quelli che vi sono addentro.
Seduto sotto il mio pergolato al limite della via, fumando con soddisfazione la mia pipa turca e mangiando le dolci foglie del loto dell'indolenza, osservo pensoso la folla turbolenta che gira, che cade presso di me sul gran cammino della vita. La processione disordinata è precipitosa e incessante. Giorno e notte si ode il calpestio veloce delle miriadi di piedi. Alcuni corrono, altri camminano, qualcuno si riposa e zoppica. Ma tutti sono frettolosi, tutti bramosi della razza febbrile, stringendosi la vita, le membra e il cuore e l'anima per raggiungere l'orizzonte del successo che ad ogni passo si fa più lontano. Osservateli, mentre sono tutti infatuati, e corrono uomini e donne, vecchi e giovani, nobili e umili, puri ed immondi, ricchi e poveri, lieti e tristi, tutti infuriati turbolenti. Il forte getta in disparte il debole, l'astuto soverchia lo stolto. Quelli di dietro spingono quelli davanti nel correre danno calci a quelli di dietro, e così di seguito. Guardate attentamente lo spettacolo che presenta quella fuga. Qui un vecchio che ansa, là una fanciulla timida condotta da una matrona, dura ed arcigna. Poi un giovane studioso che legge come farsi avanti nel mondo e lascia passare gli altri innanzi ed inciampa, tenendo sempre gli occhi rivolti al libro. Qua un uomo che sembra molto annoiato in compagnia di una signora vestita d'ultima moda che lo urta nel gomito. Là un giovane che si volge indietro verso il suo ridente villaggio e lo contempla con uno sguardo pieno di profonda melanconia e pensa con dolore a quel paese che non rivedrà mai più, al paese dei suoi dolci ricordi e delle care speranze. Qui un uomo grosso e robusto che marcia a passi lunghi e sicuri, là il passo furtivo, incerto e vacillante di una creatura curva, dal viso sparuto. Oh, guardate, un furfante! Con lo sguardo sempre fisso al suolo, ehi, si apre la via da una parte all'altra, servendosi della sua astuzia e spera di avanzare sempre di più. Ecco là un giovane dal volto nobile, il quale, levando lo sguardo dalla meta lontana, osserva esitante il fango sotto i piedi. Ed ora compare una vezzosa fanciulla dal volto delicato e soave che si corruga ad ogni passo. Poi un uomo affranto dalle pene, indi un giovinetto pieno di liete speranze. Una turba mista e svariata, principe e mendicante, peccatore e santo, macellaro, fornaio e stagnino, calderai e sarti, contadini e marinari, che si affollano e si urtano insieme. Ecco l'avvocato, con la parrucca e con la toga, ed ebreo, che negozia in oggetti di vestiario, nella sua mitra sbiadita, ed ecco il soldato dell'abito scarlatto, e il cocchiere del carro funebre, col nastro svolazzante al cappello ed i guanti consumati. Ah, guardate là, il vecchio studioso che ero vista fra i fogli ingialliti, e qua l'attore tutto profumato che fa tentennare i ciondoli della sua catena. Eccolo qua c'è politico che grida le sue panacee legislative ed il ciarlatano peripatetico che tiene in alto le sue cure ciarlatanesche per le malattie umane. Qui il capitalista tutto liscio e lindo e là l'operaio vigoroso. Qui lo scienziato e là il lustrascarpe. Qua il poeta e là l'esattore dell'acqua. Qui il ministro di gabinetto e là il ballerino. Ecco un pubblicano, dal naso rosso come un peperone il quale vanta i pregi dei suoi tini. Là il conferenziere che predica la temperanza a 50 lire per sera. Indi un giudice e un bindolo, un prete e un giocatore. Ecco una gaia e graziosa duchessa tutta ornata di gioielli, la padrona di una pensione, secca e allampanata, che s'arrabbia per la cucina, e poi viene una figurina scherzosa, con passo affettato, tutta balletto e fronzoli. Gli uni e gli altri si sforzano e lottano per andare avanti, si lanciano e si urtano da una parte all'altra, strillando, imprecando, pregando, ridendo, piangendo e gemendo. La loro corsa non si rallenta mai, la razza non ha mai fine. Per loro non c'è mai un angolo per riposarsi, non una sosta presso qualche fontana fresca e limpida o sotto le ombre verdi. E vanno, via, 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 fuggono via al bollore, fra la folla e la polvere, vanno avanti o altrimenti vengono calpestati e perduti. Avanti, avanti col cuore ansante e le membra vacillanti. Avanti finché il cuore regge e la vista non si offusca, ed un gemito gorgogliante avverta quelli di dietro che possono restringersi d'un posto. Eppure, ad onta del passo funesto e del sentiero scabroso, chi può tenersi in disparte se non il pigro e l'ozioso? Chi, simile al viaggiatore che, sorpreso dalla notte, assista a feste incantevoli e vuota fino all'ultima stilla la coppa e salta nel turbine? Chi può vedere il tumulto pazzo e non rimanere avvolto nella mischia? Io non potrei, e lo confesso qui dal mio pergolato in disparte, essendo la pipa del contento e le foglie di loto metafore in complesso non troppo proprie. Esse erano dolci e filosofiche, ma non credo di essere la specie di persona che possa sedere al riparo, fumando a pipa, mentre al di fuori s'agita qualcosa di strano. Io credo di somigliar più a quell'irlandese il quale, vedendo radunarsi una folla di gente, mandò fuori la sua bambina per domandare se ci fosse qualche tafferuglio. «Certo! Se ci fosse, al babbo piacerebbe di esserci!» Mi piace la lotta accanita, e mi piace pure osservare tutti i movimenti. Mi piace di sentire di persone che non si ritirano, che pugnano eroicamente e che non fuggono, sia per fortuna come per sotterfugio. Essa agita il vecchio sangue sassone guerriero, simili ai racconti di cavalieri che combatterono in pugne spaventose, quei racconti che ci facevano fremere quando eravamo semplici scolari. Anche la battaglia della vita è una pugna spaventosa. In questo XIX secolo ci sono draghi e giganti, il cui elmo dorato non è facile a sopraffare, come quelli dei libri di racconti. In quelli si vede l'eroe che getta uno sguardo alla sala degli antenati, prorompe in lacrime e se ne va, per ritornare fra 3 anni nuotante nell'oro. Gli autori non ci raccontano come abbia fatto, ed è un vero peccato, poiché per noi sarebbe un incoraggiamento. Nessun novelliere, fra i tanti che sono esistiti, ci racconta la vera storia del suo eroe. Essi si prolungano per 12 pagine sopra un tè, ma riassumono la storia di una vita in questo modo: egli era divenuto uno dei più ricchi mercanti, o egli era allora un grande artista e godeva il plauso di tutto il mondo. Ecco, perché c'è più realtà in una satira di Gilbert che non in metà dei romanzi biografici che siano mai esistiti? Egli ci racconta per filo e per segno come il ragazzo del suo ufficio arrivasse ad essere il comandante della nave regina, e ci spiega in qual modo l'avvocato senza clienti giungesse a diventare un grande e savio giudice, pronto a provare una mancata promessa di matrimonio. L'interesse dell'esistenza di una persona non sta nei grandi risultati, ma nei minimi particolari. Quel che davvero ci occorre è un romanzo che mostri tutti i particolari della carriera di un uomo ambizioso: le lotte, gli insuccessi, le speranze, le delusioni e le vittorie. Avrebbe un successo straordinario. Io vorrei sapere cosa sarebbe del mondo se non ci fossero gli ambiziosi. Credo che sarebbe visto come i budini che si mangiano a Norfolk, su, nell'America settentrionale. Gli ambiziosi costituiscono il lievito che lo trasforma in pane salutare. Senza gli ambiziosi il mondo non si sveglierebbe mai. Essi sono esseri laboriosi e svelti. La mattina si alzano presto e cominciano a trafficare, a muovere la paletta, le molle. In una parola, rendono impossibile agli altri di casa di restare a letto. Si dice che essere ambiziosi sia un male. Male davvero. Fanno male quelli che vanno curvi e grondanti di sudore, che preparano la strada su cui cammina liberamente l'umanità, che procede di generazione in generazione? Fanno male a servirsi del talento di cui il Gran Maestro li ha muniti? Si fanno male ad affaticarsi mentre gli altri si divertono? Certo, essi cercano una ricompensa. L'uomo non è dotato di quell'altruismo divino che cerca solo il bene degli altri, ma lavorando per se stesso lavora per tutti. Siamo così vincolati gli uni agli altri che uno non può faticare per sé solo. Ogni colpo che emana a suo pro concorre a formare l'universo. Il torrente, correndo con violenza, fa girare la ruota del mulino. L'insetto del corallo, nel formare la sua piccola cella, unisce due continenti. E l'uomo ambizioso, nel costruire un piedistallo per sé, lascia un monumento ai posteri. Alessandro e Cesare combatterono per arrivare alla metà, alla meta che si erano prefissa, ma con ciò portarono nel mondo il germe della civiltà. Per fare denari, Stevenson inventò la macchina a vapore e Shakespeare scrisse le sue opere per provvedere a una casa comoda per la sua signora e per i suoi figlioletti. Tutte le persone non ambiziose e soddisfatte delle loro operazioni vivono tranquille e felici a loro modo. Esse formano lo sfondo nitido di un quadro su cui dipingere grandi ritratti e formano un uditorio rispettabile, se non particolarmente intelligente, per gli spiriti attivi dinanzi ai quali si deve rappresentare la scena. Io non posso dire nulla in contrario a queste persone finché stanno tranquille e chete, ma per l'amor del cielo non le fate trionfare, del che sarebbero bramose gridando ad essere i veri modelli del genere umano. Esse sono creature inerti, simili a pecchioni nel grande alveare. Sono esseri che vanno a zonzo, guardando con stupore quelli che lavorano. Guai se immaginano, come loro vivo desiderio, d'essere savi e filosofi e che l'essere soddisfatti è una cosa ottenuta con l'ingegno. Può essere vero che uno spirito contento è felice ovunque, ma è da asini, e la conseguenza è che questi e che quelli si mettono in qualunque posto e si trattano come si vuole. Oggi si dice: non li molestate, non vedete che stanno bene così e si contentano? Sarebbe un peccato li disturbarli. E così i contenti vengono sopraffatti e gli scontenti si tengono al loro posto. Se siete tanto pazzo da contentarvi, non lo mostrate, ma lagnatevi come fanno gli altri. Se potete fare un poco, chiedete molto, perché altrimenti non avrete nulla. In questo modo, se volete essere risarciti dei danni, è necessario adottare il principio di lamentarsi sempre e chiedere 10 volte di più di quello che siete pronto ad accettare. Se vi contentate di 100 lire, cominciate ad insistere su 1000. Se vi parte da 100, otterrete solo 10. Che cosa tenebrosa e terribile deve essere la vita per la gente contenta. Come deve essere pesante il tempo per loro. Ed in qual modo occupano la loro mente, ammesso che ce ne abbiano? Sembra che il cibo intellettuale della loro maggioranza sia fumare e leggere il giornale. E per i più energici si può aggiungere anche suonare il flauto e parlare degli affari altrui. Essi non hanno mai provato l'agitazione che si prova nell'aspettare una cosa bramata, né la gioia profonda che si ha dopo aver riportato la vittoria dopo aver lottato tanto, sperato e progettato. Per l'ambizioso la vita è un gioco brillante, un gioco che richiede tutta la sua accortezza ed energia, un gioco da vincersi col tempo, con la sagacità, forza e costanza, pur avendo assai fortuna da dargli la trepidazione dell'incertezza. Come il nuotatore forte e robusto nelle onde incalzanti al pari dell'atleta nella lotta, nel soldato della battaglia, egli si agita e si esalta per il conseguimento della meta. Anche se resta disfatto, ottiene la torva gioia della lotta. Se perde la cosa, può dire almeno ad aver corso. Meglio lavorare, agire e sbagliare, che dormire l'apatico sonno della vita. Non dite? Così camminate. Procedete, avanzate, procedete tutti, uomini e donne, ragazzi e bambini. Mostrate la vostra abilità, date prova del vostro coraggio. Procedete sempre, lo spettacolo non finisce mai, la rappresentazione è continua. Signori, è l'unico passatempo veramente genuino per tutto ciò che vi ha di bello e di grande, altamente rispettabile, scrupolosamente morale, protetto dalla nobiltà, dal clero e dalla borghesia. Esso fu fondato nell'anno 1 ed è stato sempre fiorente fino ad oggi. Avanti, avanti! Niente è senza ricompensa. Tutto ha il suo premio, poiché se pochi sono i vincitori, gli altri pure hanno una ricompensa loro.
sud, sud, noi siamo sud, noi siamo curta nera, noi siamo buona bocca andare, e fatica ma fatica. Sud, sud, venimmo da sud, e camminammo a pera. Dato ciò che per arrivare, perché venimmo da sud. Perché noi siamo rosut.
Sud, sud, noi siamo rosut. Noi siamo curtenira. Noi siamo buona bocca andare.
Tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.
La prima lettura si intitola Ozio ed è contenuta in Sillabari di Goffredo Parisa.
fue, ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los...
La seconda lectura viene da Tefteri di Vinicio Capossela.
Pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias.
L'ultima lettura è Come farsi avanti nel mondo, in Pensieri oziosi di una persona oziosa, di Jérôme Klapka Jérôme.
Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.